Opala, stiamo registrando,
Bellissimo, ciao a tutti, ciao.
Bene e benvenuti su GitBar, nuova settimana e nuovo episodio qua sul nostro bar degli sviluppatori. Allora, io mi sento un po' così, un po' shakerato perché registrare GitBar di mattina non è cosa usuale. Però ci sta, siamo ancora più energici, più freschi, quindi la puntata verrà veramente come uno tsunami. Anche perché, non ve lo svelo ancora, ma abbiamo qua con noi un amico. Prima di salutare l'amico che è venuto a trovarci a bersi una birra alle tipo le 10 del mattino, che suona malissimo, diciamo un caffè, va, che è meglio. Saluto Leo e Luca che sono anche qua. Ciao Leo, ciao Luca, com'è?
Ciao, buonasera, buon salve, buon fluido a tutti. Bene, appunto è mattina, quindi non possiamo bere, quindi ottimo, dovremmo essere
svegli.
Ma
cos'è sta storia che non si può bere di mattina?
È un retaggio di qualche nuovo, anno fa, non lo so nemmeno io.
Ciao a tutti, io sono già la terza birra, anche se sono le 10 di mattina. Io.
Vabbè, tu vivi a nord, sei a un passo dal Trentino. Là si va di grappa la mattina.
Alto Adige, sì.
Ah, scusa,
anche le birre vanno bene.
Comunque, bando alle ciance, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un argomento che mi interessa tantissimo. Mi interessa talmente tanto che in realtà qualche tempo fa ho fatto sul topic in generale un post anche sul mio blog, che non spoilerò, andatevela a vedere se vi interessa, dove parliamo di una commistione tra code, no code, half code, framework, metaframe, insomma io non ci ho capito niente.
Benvenuti su GitBar, il podcast dedicato al mondo dei full stack developer, i mezzo artigiani, i mezzo artisti che ogni giorno infilano le mani nel fango per creare nel modo più efficiente possibile quei prodotti digitali che quotidianamente usiamo.
Per spiegarci un po' come ci si posiziona in questo mondo abbiamo, come dicevo, un amico, un ex collega, il grande Matteo Collina. Ciao Matteo!
Ciao Mauro, ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Leonardo ti ho tutti i giorni.
Abbastanza bene.
Se non stai bene, insomma, mi preoccupo, capito? Sì, perché le cose sono peggiorate dalla sera alla mattina. Però no, tutto bene, alla grandissima.
Abbiamo visto che negli ultimi mesi hai fatto uno sprint con il nuovo progetto, nonché la nuova azienda che hai lanciato. Ormai è più di qualche mese, no? Ormai siete
abbiamo annunciato la Platformatic Incorporated a settembre. Abbiamo rilasciato il nostro primo progetto open source, abbiamo iniziato a fare un po' di cose, un po' di public relations, se vuoi, un po' di developer relations, eccetera eccetera. E le cose stanno andando relativamente bene, o perlomeno relativamente nei piani, ecco. E tutto molto bello. E, no, diciamo che l'azienda è nata a metà giugno, più o meno tra giugno e luglio dell'anno scorso. Abbiamo cominciato a lavorarci per tempo pieno e poi abbiamo annunciato prima e facciamo una launch week tra due settimane, quindi cioè nel senso annunciamo roba nuova tra due settimane, che Leonardo è qui e non sta sviluppando, quindi insomma ci sono dei problemi
oppure va così bene che posso
oppure va così bene che è tutto fatto, capito? Non lo so, ecco, questo come sempre immaginate, sono Leonardo è un mio collega, ecco, quindi giochiamo un po' in casa con GitBar.
Sì, ma oggi sono solamente host, quindi te sei l'unico ospite.
Ok, vabbè, comunque io ti metterò sulla griglia tutto il tempo, sappilo, perché mi hai coinvolto in sta cosa ieri, quindi tutto al volissimo, capito?
Sì, diciamo chiamata tipo alle 10:30 di sera, preso in contropiede. Matteo, volevo farti una domanda prima di iniziare a parlare di Platformatic, però.
Sì.
Tu hai fatto tantissimi anni come consulente nel mondo sì. Node.js.
Sì.
Oggi ti ritrovi a sviluppare un, per quanto sia open source, un prodotto e anche a costruirci un'azienda sopra. Sì. Cosa è cambiato?
Svariate cose, ok? La prima è, io ho fatto professional services, se vuoi, questo per probabilmente la maggior parte della mia carriera, ok, circa 10 anni ho fatto professional services, e oggettivamente parlando un cambiamento ci stava, ok? Ho stato 8 anni e mezzo in Nearform e per vari motivi, insomma, mi stava relativamente stretta, e quindi abbiamo dovuto, e quindi un cambiamento ci stava, ecco. Questo è il primo aspetto, un aspetto probabilmente in cui tanti si riconoscono, ecco, uno fa lo, tra virgolette, lo stesso lavoro tanto tempo, e questo. In cosa consisteva il mio lavoro? Il mio lavoro principalmente consisteva nel parlare con gente, con aziende, sviluppatori che usavano Node.js, e date queste cose, prendere i loro feedback, ok, e aiutarli nel risolvere i loro problemi e nell'usare queste tecnologie al meglio, e semplicemente migliorando la produttività del team, piuttosto che i tempi di sviluppo, l'affidabilità e tutto quanto. Usare la tecnologia che avevano scelto al meglio. Cosa è successo? È successo che mi sono reso conto che alla fine della fiera io dicevo sempre la stessa cosa a tutti, ok?
E nessuno, quindi, ascoltava, tra l'altro.
Nessuno ascoltava, cioè io, per la maggior parte, nel senso, ma io le dicevo anche pubbliche, capito? Cioè, nel senso, proprio nel 9 su 10 io le cose le ho sempre dette, quelle che dicevo privatamente ai clienti sono le stesse che ho sempre detto pubblicamente nei miei talk o nelle mie cose. Nessuno, perché, cioè, qualcuno ascolta, capito? Ma tante aziende no, relativamente no. Tanti team no, principalmente perché vanno a leggere quello che è il tutorial di XO Express del 2012-2013-2015 o il corso su Udemy di quegli anni lì, che ha milioni di views, ok, ma è vecchio, ok, è roba, come dire, non si fa le cose, non si fanno più le cose in quel modo lì per farle fatte bene. Ecco, la tecnologia si è spostata e quindi danno retta a questo tipo di cose, seguono questo tipo di trend, sviluppano cose in maniera subottimale, e alla fine della fiera si ritrovano con una bellissima matassa di spaghetti code che non è poi gestibile in produzione. E io poi mi trovo a dire sempre le stesse cose a tutti, e come si risolve questo problema, okay? O come si evita questo problema, avere questo problema in prima battuta. E che cosa è successo? È successo che, parlando con un mio caro amico, Luca Maraschi, negli anni ci siamo resi conto che anche lui aveva più o meno lo stesso tipo di ragionamento, che aveva visto, stava vedendo le stesse cose, ok? E abbiamo detto che, ma riusciamo a prendere questo know-how che abbiamo di come si sviluppa software in JavaScript server side fatto bene, e sviluppiamoci un prodotto sopra, in modo che io non debba andare in giro a ripetere le stesse cose a tutte le aziende, che hanno i soldi per pagarci, ma possiamo darglielo, possiamo fornire questo tipo di know-how, di esperienza in maniera molto più affordable, se vuoi, per quello che riguarda la maggior parte delle, per quello che riguarda, sostanzialmente per migliorare la qualità di vita degli sviluppatori, ecco, se vogliamo, ok? Ed è un po' il mio filo conduttore. Io ho sempre fatto cose, sviluppato software open source, eccetera, per migliorare la qualità, per migliorare l'esperienza degli sviluppatori, per migliorare come gli sviluppatori fanno software, un altro modo, rendere la loro vita meno miserabile, ok? Io non so quanti di voi hanno scritto per lavoro degli XLST, ecco, quello è veramente una brutta vita miserabile, ok? Cioè, se uno ha scritto degli XLST, direi che più o meno ha toccato il massimo possibile fondo della developer experience, ecco, peggio di quello non c'è nulla.
Forse il COBOL,
ma secondo me il COBOL è meglio. Io ho qualche strana, ho una visione del mondo che, insomma, il COBOL è meglio di quella roba lì, ok? Ti giuro, sono abbastanza convinto che il COBOL sia meglio, ok? Quella roba lì è veramente brutta. Il COBOL beh, è stabile perlomeno, capito? L'editor di quella roba lì crashava ogni 3x2, perdevi file, cioè una roba, capito? Una roba atroce. Vabbè, aperta questa parentesi, questo brutta parentesi. Però ecco, il mio lavoro è sempre stato quello di sviluppare tecnologie che consentissero agli sviluppatori di avere una vita migliore, ecco, sostanzialmente. Questo che cosa ha portato a noi? Ha portato prima di tutto a Fastify, quando mi sono accorto che c'era un problema nello sviluppo front-end, nello sviluppo back-end in Node.js. E quindi ho cominciato a svilupparlo nel 2016 con Thomas, e fast forward adesso è un progetto established, cioè nessuno mi dava del pazzo più o meno quando ho cominciato a fare quella roba lì, ecco. E invece ha funzionato, ecco, nel senso, sono molto molto contento, siamo arrivati a abbiamo passato la soglia del 1 milione di download alla settimana. E io sono molto contento, ecco, questo è un bel...
È da mangiare a tanta gente, me compreso, tra l'altro.
È da mangiare a tanta gente, capito? Vabbè, ma questo è normale, open source, è gratis, usalo, funziona bene, capito? E soprattutto non ti esplode, non ha un po' di mine all'interno come può avere oggi la community Express, ecco. Quindi, molto meglio. E, detto questo, questa è la prima cosa. Cos'altro? Non voglio entrare troppo nel discorso Express, ecco, tutto qua. E no, mi vedete bene? Perché vedo un po' di scatto dal mio lato, ma forse no.
Noi ti vediamo perfettamente. Ti dicevo, da passaggio a Fastify, poi a Platformatic.
Il passaggio è stato abbastanza, come dicevo, lineare. Fastify è opinionated, ma è molto comunque molto molto freeform. Okay, nel senso che tu puoi usarlo per fare quasi qualunque cosa e strutturare la tua applicazione come preferisci di più. Uno dei principi cardine di Fastify è if it can be a plugin, it should. E quindi tutte le cose vengono estratte in modo da renderlo il più possibile agnostico, se vogliamo, ad alcune scelte architetturali. O in altri termini, mi rendo conto che le mie opinioni sono abbastanza... stretta, ecco, su alcune cose. E tanta gente vuole, come io dico sempre, vuole corda, ok, per impiccarsi, e io normalmente sono il primo che dice tieni tutta la corda che vuoi, ecco. Nel senso, non so che stai facendo una roba che non dovresti farla, forse lo sai anche tu, ma puoi avere, insomma, se vuoi, è una tua scelta. Io non di certo non sono qui a fermarti, ecco. Anche perché non è detto che io sia sempre nel giusto, ecco, magari posso anche prendere io delle grosse cantonate, per cui una scelta potrebbe essere un'altra scelta architetturale di come usare Fastify potrebbe essere migliore, quindi ed è successo in alcuni casi con dei plugin e delle cose che sono poi stati, che hanno portato poi ad avere l'API attuale di Fastify, ecco, per cui è stato un approccio molto utile negli anni. Però mi sono reso conto che quello che la community chiedeva e mi continuava a chiedere ogni 3x2 era appunto di avere un po' più di linee guida, un pochino più di struttura. Come usiamo queste tecnologie per sviluppare un API, un backend solido? E quindi in una grossa fetta di Platformatic parte da questo. Fornire una ottima developer experience, un ottimo project setup se vogliamo, pur essendo sostanzialmente production ready. E questo spesso e volentieri non, per tanti punti di vista non c'è oggi sul mercato, o se c'è è molto molto opinionated, per cui io non, cioè molto più opinionated, per Informatic per quanto sia è opinionated ma non troppo. C'è roba molto peggio dal mio punto di vista, ok? Per esempio, non so se avete seguito le evoluzioni, tanto per tirare una frecciatina a framework e approcci concorrenti, ad esempio se avete sentito quello che sta succedendo con i decoratori di TypeScript, in TypeScript, no? Presente che c'è questa sintassi che potete usare i decorator di TypeScript. Perfetto.
Ben ritornati nel mondo Java degli anni.
Quello che è successo, no, ma a me, devo dire, a me i decorator in Java piacevano. Quindi devo dirti la verità, a me non mi dispiace più di tanto. Cos'è successo però con TypeScript? Quello che è successo è che TypeScript ha reso popolare i decoratori, ok? Prima che venissero standardizzati da TC39, che è l'ente regolatore di JavaScript, quello che standardizza ECMAScript, che poi è il linguaggio che usiamo tutti i giorni. E cos'è successo? La specifica dei decoratori che è arrivata ora a stage 3 nel linguaggio è incompatibile con quello che TypeScript aveva fatto, per cui tutto il software che è stato scritto usando i decoratori di TypeScript non è valido JavaScript, non sarà valido JavaScript nel medio lungo periodo, che è uno dei principali problemi di linguaggi. Uno dei principali punti cardine di TypeScript, tra virgolette, è che è sempre Java, cioè è un superset di JavaScript, ok? Però usare quello ti porta a essere fuori dalla, se vogliamo, di essere incompatibile con JavaScript stesso. E per cui è un problema significativamente importante per tutti questi framework che hanno usato questo tipo di approccio negli anni, ecco. Per darti un esempio di cose di questo tipo. E quindi cosa è successo con Platformatic? Tornando a Platformatic, io mi sono reso conto che mancavano un sacco di, cioè sostanzialmente mancava tutto un approccio di tipo più simile a quello che ha Ruby on Rails, ok? Cioè il vantaggio di Ruby on Rails è che io ti do i binari, tu vai sui binari, è un high speed train, ti muovi a cannone. Dopodiché, qual è il problema di Ruby on Rails, ovviamente, è che tu sei sui binari, però per arrivare alla tua destinazione a un certo punto devi scendere dal treno e andare a piedi. E questo è un po' il problema di Ruby on Rails e a molti di quei dei framework fatti in quel modo. Quello che voglio ottenere con Platformatic è al contrario, e il successo di Node, se vogliamo, è l'antitesi di questo. Il successo di Node è no, ma io non ti do il high speed train, ok? Io ti do la 4x4 e la 4x4 va dappertutto, ok? Va nell'autostrada, va sullo sterrato, va dappertutto, vai più piano che con l'high speed train, però non è detto che per dove devi arrivare magari riesci a fare una strada che ci metti molto meno, perché in realtà sei sul 4x4, non sei sul... Perché di là poi sei a piedi, quindi quando tu arrivi alla stazione sei arrivato, ok? E poi sei a piedi, ti devi tirare la valigia, successivamente ti lo dai in spalle e camminare. Con la 4x4 vai dove vuoi. E il successo di Node deriva da essere una 4x4, se vogliamo. Quello che vogliamo fare con Platformatic è prendere è unire questi due approcci. In che modo? Non so se avete sentito... I progetti futuristici di Elon Musk che vuole fare con Hyperloop, che carica le macchine nei tunnel e le spara, okay? e le sposta molto velocemente. Ecco, l'approccio è esattamente questo. Quello che vogliamo fare è far sì che tu non sali a piedi sul treno, tu sali con la tua 4x4. Così poi quando arrivi alla destinazione puoi prenderti la tua macchinina e andare dove vuoi. O altri termini, ma sai che c'è? Quando arrivi c'è già la macchinina pronta che puoi prendere. Arrivi in stazione, c'è già la macchinina pronta e puoi prendere per andare dove devi andare. E in che modo lo facciamo? In che modo Platformatic raggiunge questo? Prima di tutto ha due componenti, uno è service e l'altro è Platformatic DB. Service sostanzialmente è una componente molto bare bone che ti fornisce sostanzialmente lo scheletro della tua applicazione, in particolare ti dà cose del tipo un health check già inconfigurato. La maggior parte, 9 su 10 dei progetti che ho visto non è in grado di configurare un health check. Lo sai bene, Mauro, capito?
Sì.
La maggior parte, che non si capisce come mai, capito? Tu fai un health check e implementi un health check, e però al primo caso di al primo incident l'health dice va tutto bene, e però la tua applicazione non funziona, e che è la cosa peggiore che tu puoi avere da una, cioè non vuoi avere un falso positivo, vuoi avere al massimo un falso negativo. L'health dice le cose non vanno bene,
poi vai,
e tu ci vai a guardare, capito?
Certo.
E questo è un aspetto fondamentale. L'altra cosa che è ottima invece, e su questo poi abbiamo anche integrato la compilazione automatica di TypeScript, la gestione delle configurazioni, le variabili di ambiente, tutto questo tipo di cose che richiede sostanzialmente un sacco di...
una settimana in un progetto
non
normale.
Una settimana, perché il problema è che se poi normalmente se dici io ci metto una settimana e sono fatte bene... Il problema non è che ci metti una settimana e sono fatte bene. Il problema è che la gente ci mette una settimana e poi sono fatte male. Ok? E per darvi un esempio della cosa più orribile che tu non puoi avere in un'applicazione Node.js, ma non solo, varie cose. La prima cosa è utilizzo Node.env per selezionare l'environment. Non so quante ne avete viste, capito? L'utilizzo di Node.env è una delle cose più brutte che possano essere. Aperta questa parentesi, Node.env è stato inventato da Express, non da Node. Quindi non c'entra niente, Node underscore dev non c'entra niente con Node.js. È stato inventato da Express e poi usato in altre librerie, ma Node.js non conosce il concetto di Node underscore dev. E non va usato, sostanzialmente lo dovresti mettere a production quando sviluppi e togliere da... E spegnere quando finisce. Tutte le librerie dovrebbero sempre girare in production mode se vuoi, ok? Perché se no poi non sai come sta andando nella pratica, come le cose stanno andando in realtà. Qual è l'altro aspetto? Oppure caricare i file di configurazione, le configurazioni degli ambienti. Ah, ma c'è un file di configurazione che si chiama staging development. Altre cose completamente sbagliate, capito? Dall'inizio, da subito e tantissime aziende sbagliano queste cose, tantissimi team sbagliano queste cose, e magari perché seguono un bellissimo tutorial online, come dicevo io ce l'ho con un po' con diciamo che la barriera di ingresso dei produttori di contenuti è molto bassa, richiede oggettivamente veramente poco effort creare un video o scrivere un blog post e pubblicarlo, o anche preparare un corso e metterlo su una piattaforma. Il problema è che se anche dici delle cagate pazzesche, perché poi usiamo le parole come sono, c'è gente che dice delle cagate pazzesche in questi corsi o in queste cose, tu, gli sviluppatori che si approcciano a queste tecnologie per la prima volta, cosa succede? Non sanno cosa c'è, si fidano di sta gente.
Specie in un mondo frammentato e vasto come può essere quello JavaScript, dove non hai una documentazione di un framework specifico come può essere, cosa ne so, Spring o Spring Boot, che ti dice le cose si fanno così, punto e basta, o sei in Go, dove ti dicono le cose si fanno così, punto e basta, perché l'ha detto Pike.
No, Go dice una cosa ancora peggio, ok? Non perché l'ha detto Pike, perché se non lo fai sei stupido.
È vero.
Ok, il vero purista Go ti dice si fa così, se no, se tu non capisci le variabili a un carattere, sei stupido. Questo ti dice
l'ecosistema.
L'ecosistema no. Go, io non riesco ad... con i puristi Go faccio veramente fatica a rapportarmici, perché abbiamo uno schema di valori completamente diverso, ok? Per cui per me bisogna aiutare gli sviluppatori a produrre di più, non dirgli che sono degli stupidi. Ok, e questo mi dispiace, ma non mi troverò mai d'accordo con le persone che dicono non capisci le variabili a un carattere, sei stupido, ma non ti ricordi quando non le capivi neanche tu? Ok, cioè nel senso, sei nato imparato, se sei così intelligente sei nato imparato, pazienza, capito?
Matteo, volevo chiederti, hai parlato un po' della parte barebone, no? Dell'applicazione platformatica, però una delle componenti principali, se non pillar, che ottimizza un sacco di effort in fase di sviluppo,
yes,
è tutta la parte di Platformatic DB.
Yes. Allora, com'è nato Platformatic DB? Okay? Platformatic DB nasce nasce da un problema reale, ok? Abbiamo poco tempo, dobbiamo sviluppare tante cose, ok? Vogliamo sviluppare velocemente e voglio avere qualcosa che mi rimuove tutta la parte di lavoro scomodo, tra virgolette, o ripetitivo. Platformatic DB nasce, se vogliamo, nasce come idee anni fa, ecco. Nella pratica è nato tra giugno e luglio e abbiamo cominciato a sviluppare questo software, sostanzialmente, che dati gli schemi sui database, tira su, fa delle query di introspection, e date queste query di introspection crea delle API, dello scaffolding, se vogliamo. Non genera codice, perché il codice io sono abbastanza contrario all'approccio dei generatori di codice. È sempre perché se ti genero del codice, poi l'ho generato oggi, se te lo genero con un baco, io non te lo posso fixare. Quindi te lo devi fixare a te. Nella mia, se non eri, come dire, o non hai bisogno che te lo generi e te lo puoi scrivere, o alternativamente forse è meglio se ti do qualcosa che te lo non hai bisogno di rigenerarlo, ecco, se vogliamo. Questo è un po' il problema di tutti i generatori di codici, per me non hanno, lasciano secondo me il tempo che trovano, tant'è che in molti casi l'evoluzione di quei generatori di codice, sì, io ti genero un po' di codice, ma in realtà il 90% del lavoro viene fatto da una libreria sotto banco che gestisce tutto. Per uno di questi casi era per esempio in Create React App, c'era questa libreria che si chiama React Scripts, che faceva tutto lei, ecco, sostanzialmente. Quindi baravano, cioè loro ti generavano del codice, ma era principalmente solo cose buttate lì, ma nella realtà veniva tutto fatto da una libreria sotto banco, ecco, perché altrimenti mantenere tutto quel boilerplate come codice generato è veramente difficile.
E poi c'è anche un altro fattore importante, che il code generator ti velocizza in fase di generazione codice, però quel codice rimane là, come dici bene, non può essere mantenuto, ma le specifiche, le logiche di business e i requirements cambiano. Quindi quel boost iniziale ce l'hai solo all'inizio, quel boost, yes. Quella cosa grazie, ce l'hai solo all'inizio.
L'approccio di Platformatic DB è su due, se vogliamo, è a due step. Il primo step è appunto, tu mi dai lo schema, io ti prendo lo schema e ti creo delle API basic, ok? Moro più o meno CRUD, se vogliamo, per leggere e scrivere sul tuo database da un'applicazione web. Quindi sia OpenAPI che GraphQL, in relativamente, sostanzialmente zero tempo, tu scrivi una volta che hai lo schema, addirittura chiedi a ChatGPT di farti lo schema, butti lo schema in una migration e hai finito, capito? E magicamente tutto funziona, anche poi se ti fidi di ChatGPT, ecco, perché poi c'è questo aspetto di io lascio questo punto di domanda
ai posteri,
ok? E quindi cosa succede? Succede che ChatGPT, succede che abbiamo un quello che un secondo, che qui, ecco, vai. E cosa succede? Succede che noi appunto creiamo queste API, OpenAPI, con OpenAPI e GraphQL, quindi hanno tutti i loro schemi, i loro tipi, tu puoi prendere queste cose che generiamo e metterle nel tuo generatore di codice front-end o in qualunque altro, tra virgolette, posto dove queste API possono essere utilizzate. Qual è però lo step successivo arriva quando tu devi in realtà devi aggiungere della business logic, e si possono aggiungere della business logic in due modi, sostanzialmente. Il primo modo è aggiungo delle nuove rotte, semplicemente, o aggiungo dei nuovi resolver, viene automaticamente inserito dentro il mio OpenAPI, il mio GraphQL, non devo fare niente, ok? È tutto molto carino, ecco. Invece cosa succede? Se devo andare a um, se devo andare, invece posso anche andare a modificare le rotte, le cose esistenti. Come lo faccio? Lo faccio tramite i concetti che noi li chiamiamo gli hook. Mi piace molto questo termine, ok? E quindi tu in realtà sostanzialmente è una catena di molto simile a quello che ha un middleware, ok? Viene ispirato al concetto dell'aspect oriented programming. In realtà l'avremmo potuto chiamare aspect, ma se poi lo chiamavo aspect non aveva un grosso appeal nel pubblico, quindi è stato chiamato hook, ok? In sostanza cosa succede? Tu aggiungi una funzione che ti wrappa il comportamento interno, per esempio della save, di una chiamata save. E in questa cosa qui cosa ci puoi aggiungere? Ci puoi aggiungere per esempio l'autenticazione, o ci puoi aggiungere altri side effect che devono succedere all'interno di quella chiamata. Per esempio posso far partire una transazione e fare la chiamata originale più, non lo so, creare altre due o tre entità secondarie sul mio database, perché mi servono che tu crei altre due o tre entità secondarie sul mio database a seguire. E questo approccio lo faccio vedere abbastanza bene nei video che ho fatto, che sto costruendo questo semplice coda, la Scalable Queue System. Lo sto facendo su Twitch, siamo puntata 13-14, non mi ricordo, e che abbiamo costruito un sistema. Adesso abbiamo implementato nell'ultimo step abbiamo implementato l'elezione del leader tu ne puoi far partire quanti ne vuoi, viene eletto un leader ed è quello che poi scoda, ok? Funziona molto bene.
Lo mettiamo nelle note dell'episodio. Tra l'altro immagino che in questo modo tu possa anche triggerare un certo evento, quindi fare una gestione di eventi all'interno
assolutamente,
no?
C'è anche tutto integrato dentro Platformatic, c'è anche tutta la gestione degli eventi in un pacchetto che si chiama @platformatic/sql events, e appunto quindi tu puoi addirittura anche reagire alle cose o pubblicarli, eccetera, e automaticamente vengono poi convogliati dentro le GraphQL subscription, per esempio. Comunque ti puoi interlacciare con questo sistema di wrapper innestati, e con questi wrapper puoi andare appunto ad aggiungere i comportamenti che vuoi. Quindi io, dato un salvo una cosa, voglio chiamare quest'altro endpoint per tenere dati sincronizzati, lo posso fare. E funziona, secondo me è un approccio che funziona molto 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 bene. Ci stiamo costruendo un sacco di roba sopra e secondo me è veramente ottimo.
Un'altra cosa che però ho notato molto utile, io sono un amante di quello che mi piace chiamare half code, quindi code ma non troppo. Se posso concentrarmi sulla business logic è meglio, no? Nel senso che eliminare tutto il resto, quindi da questo punto di vista sono un grande fan di questo mondo. È una cosa che ho visto in tanti sistemi, adesso non ho avuto ancora occasione di fare di tuffarmi ci appieno su Platformatic, appena becco un attimo provo a fare uno dei tanti POC che rimarranno nella mia cartelletta delle incompiute. Però una delle cose che ho trovato molto utili di sistemi di questo tipo è la gestione dell'autorizzazione. Quindi noi sappiamo che ci sono due elementi, autenticazione e autorizzazione. Come questi due elementi sono gestiti? In che modo hai gestito questa parte?
Parliamo prima dell'autenticazione, ok? L'autenticazione per me oggi è basata su token JWT. Secondo me oggi la soluzione più sicura e affidabile per fare un sistema di autenticazione è usare i token JWT, e anche usare i token JWT come soluzione, se vogliamo, machine to machine. È quella più semplice sicura, ma anche semplice, sicura e anche facile da implementare, ecco. Un aspetto importante: bisogna comunque sempre andare a utilizzare librerie veloci per fare questa cosa. Quando ancora anni fa ero in Nearform, abbiamo sviluppato questa libreria che si chiama FastJWT, che risolve sostanzialmente il problema, la maggior parte dei problemi prestazionali di questo approccio alla radice, ed è una libreria che tuttora è open source, prendetela, usatela, grazie a Nearform che la continua a mantenere. E che anche noi usiamo all'interno perché funziona veramente bene. E quindi questo approccio ci consente di tu puoi usare AutZero piuttosto che chiunque altri delle librerie che ci sono pubbliche, ecco, se vogliamo. Scusami, dei servizi pubblici per fare autenticazione. Perché non facciamo autenticazione internamente noi? E perché dice raccomandiamo a tutti, ma usate qualcosa di esterno? In realtà tu vuoi usare, vuoi tenere il minor numero possibile di dati personali. Cioè è bruttissimo da dire, ma le normative sulla privacy sono una spada di Damocles per tutti noi sviluppatori, e quindi bisogna necessariamente andare
Distribuire la responsabilità.
Sì, non vuoi averne a che fare, ecco, io è meglio non andarsela a cercare, quindi io sono per questo approccio, e quindi per me funziona molto bene, ecco, e questa è la prima cosa. E abbiamo fatto due cose al riguardo. La prima, abbiamo estratto questo modulo che si chiama Fastify User, è un modulettino piccolino che non fa molto, tra virgolette, ma fornisce, appunto, standardizza due o tre modi diversi di estrarre, di creare un utente, di creare una proprietà user all'interno della request. E supporta sia JWT che un concetto di webhook. Un domani forse supporterà anche i cookie, ecco. Il problema dei cookie e di usare i cookie per l'autenticazione, del motivo per cui io ho un approccio che sconsiglio enormemente a tutti, è perché nel momento in cui parli di cookie entri in un mondo di cross-site request forgery, entri in un mondo bruttissimo di attacchi takeover, di double submit cookie, di cookie tossing, di cose che non vuoi veramente affrontare, ecco, sinceramente parlando. Per cui no, meglio non parlare di cookie, ok, di non usare cookie per l'autenticazione, utilizzo un bellissimo token JWT. Il problema è che a un certo punto un cookie forse lo metti, e quando metti quel cookie sei fregato, ok? Però io diciamo che non supportare questa cosa qui come default è un approccio, ok? È una mancanza voluta, ecco, non vogliamo implementare, non l'abbiamo aggiunta perché riteniamo che sia un approccio problematico, ok?
C'è un limite alla corda che si vuole dare agli sviluppatori per impiccarsi.
direi di sì, ecco. E quindi direi proprio di sì, ecco, quindi meglio di no, ecco, meglio non usarla. Ecco, per la maggior parte, parlando di corda, ok, per la maggior parte tanta gente utilizza Jest. Jest è principalmente corda placcata oro, ecco, cioè, nel senso, è una delle cose più sbagliate che puoi usare in un progetto Node.js, però la maggior parte della gente, no, utilizziamo Jest per i testi, ok, meglio di niente, meglio rispetto a non scrivere i test, usi Jest, almeno li scrivi.
Poi cosa fa sotto, te ne accorgi
però,
solo dopo.
Ecco, io, cioè, quello che ti dice, che dice Jest, è che nell'ambiente di Jest il test passa, ecco. Che poi passi anche quando gira in produzione, non è, cioè, non, stiamo parlando di ambienti diversi, che uno non si assomiglia con l'altro, quindi uno è finto, quindi boh, però...
Invece per quanto riguarda l'autorizzazione, che è una parte veramente importante.
L'autorizzazione è interessante perché l'abbiamo integrata con l'abbiamo sviluppato questa cosa abbastanza basilare, è un sistema di autorizzazione molto basilare che si basa all'interno, che è integrato direttamente in Platformatic DB. Quindi tu puoi semplicemente configurare nel tuo file di configurazione un authorization, una key authorization, e a cominciare ad aggiungere un po' di cosiddette rule, tac tac tac. E con queste rule tu vai poi a definire o a limitare gli accessi alle tue righe sul database, se vuoi, ma è tutto in codice, cioè non si basa su altri sistemi che fanno questo tipo di cosa, utilizzano, non lo so, il sistema di autorizzazione del database,
Row level security, infatti volevo
Row level security. In realtà noi non facciamo niente di tutto questo, il nostro è semplicemente codice che gira, e riteniamo che il row level security non sia l'approccio non sia un approccio semplice, cioè un approccio molto semplice, ma non un approccio abbastanza flessibile, soprattutto quando poi vai a sviluppare cose in magari in un sistema distribuito a microservizi, che vai a creare cose, in realtà poi non funziona più niente. Cioè, secondo me è un approccio che non scala, ti porta a sviluppare un monolite e basta. Il nostro approccio, noi vogliamo che in realtà la maggior parte dei sistemi che sono durante la vita dei sistemi tipicamente diventano dei microservizi, dei sistemi distribuiti, diventano delle cose più complicate, per cui non pensare che sta tutto dentro un database non è, secondo me, la scelta giusta. E queste regole che vengono specificate, però come funzionano? Tu prendi, sostanzialmente dici, puoi specificare cose del tipo, guarda, puoi accedere a questa riga se questa riga ha la propria, cioè, se fai parte di questa organizzazione. Come viene scritto, però? Il tuo utente dentro il suo token JWT deve avere l'organization ID di chi fa parte, e dall'altro lato la tua riga deve avere un'organization ID come proprietà. Non ti crea quello che viene detto, i join multipli, per cui hai una tabella di permessi. Queste cose qui non è supportato a oggi dentro questo tipo di soluzione. In sostanza, anche perché entro un mondo molto complicato, cioè tu, se vuoi fare un sistema a regole generiche, devi sostanzialmente andare a dire, oh, ok, io ho questo utente con questo ID, ho questa regola, devo crearmi una query che ti colleghi A con B, ok? E tipicamente diventa una join a 3-4 livelli, e generare sta cosa automaticamente è difficile, ma è anche poi lento quando poi vai a eseguire il codice in particolare, per cui in realtà, secondo me...
E se poi parliamo anche di GraphQL, questa lentezza viene proiettata nei vari livelli che tu poi vai a esplorare con la tua query GraphQL.
Ah, no? La complessità combinatoria di sta cosa esplode, ti può esplodere in mano, capito?
Che poi, anche se usi la cache, comunque c'è una sua complessità di base. Ma è comunque possibile creare regole custom per l'accesso?
Sì, tu puoi scrivere le tue righe di codice, cioè nel senso, quello che ti dico io non te la creo in maniera automatica dalla configurazione, ok? Ma tu puoi fornire le tue regole in codice come la vuoi, ok?
Passami il termine. Queste regole sono associate poi a quella che io chiamerei entità, no? Quindi
sì,
alla riga della tabella.
Sono associata alla riga della tabella, sostanzialmente. Non alla riga della tabella, ma alla rappresentazione in memoria della riga della tabella.
Ok, perfetto. È più chiaro. Quindi comunque tu puoi attivare quel livello di granularità, arrivare a quel livello di granularità scrivendo il tuo codice custom.
Puoi arrivare a quel livello di granularità lì scrivendo il tuo codice custom e andando a inserire regole come ti pare, ecco. Tanta complessità, stiamo sviluppando oggi una soluzione, ci sono alcune, questi problemi sono problemi molto difficili, non è un problema che noi come platformatici vogliamo risolvere, a parte la cosa più semplice, il caso base che è quello più semplice, ok? Cioè, io ho io sono Matteo, mi loggo nel mio sito e voglio vedere le mie foto, ecco, ok? Cioè, se vuoi, i casi base che in realtà rappresentano, se vuoi, l'80% delle soluzioni di autorizzazione sono tutte molto basilari, nel senso, non hanno sistemi di permessi complessi del tipo... Ah, io ho uno specifico ruolo all'interno di uno specifico di organizzazione, ecco. Certo, okay. È che se stai sviluppando un SaaS hai bisogno di qualcosa di un po' più strutturato, ecco. E stiamo sviluppando un progetto nuovo che si integra con soluzioni esistenti, che ti consente di andare, per esempio, a scrivere la policy con uno di questi gestori di policy, che ce ne sono 3-4 pubblici, non voglio andare troppo nel dettaglio, ma tu scrivi la tua policy in questi gestori di policy, a quel punto Platformatic comunica con questo gestore di policy, crea il suo query plan se vuoi e poi lo vai a eseguire, ok? Ma appunto, se è qualcosa su cui stiamo lavorando... aspettate news a breve, ecco, questo sarà
Questa cosa è molto figa in realtà, perché permette anche, immagino, la possibilità di essere condivise le policy, no?
Sì, esatto.
Di avere un centralizzatore, un'unica fonte di conoscenza.
Esattamente, esattamente. Per cui quello che vedi lì ad oggi è il caso base, ok, che però si riesce a usare, per dire, quello che usiamo per Platformatic Cloud, noi oggi è tutto basato sul caso base. Quindi, nel senso, ti riesce a portare anche abbastanza su, se vuoi. E dove però non arriva, ci sarà quest'altra cosa, ecco.
Matteo, ti faccio una domanda che non c'entra niente, proprio così, completamente random. Vai. Platformatic, ripeto che io sono sempre quello sviluppatore che cerca di concentrarsi solo sulla logica di business e niente di più. È un Platformatic front-end?
Allora, questa è una cosa molto, molto interessante. Non vogliamo entrare nella front-end war in maniera abbastanza chiara e definita. Noi nella front-end war non vogliamo, non ci vogliamo entrare, e per cui vogliamo supportare tutti e chiunque. Se vuoi, è un API e ce l'hai lì.
Chiaro. No, mi veniva la domanda, perché in realtà è il pezzo. È il pezzo che poi spesso cambia, quindi in realtà, sai, se stai facendo la tua applicazione, il front-end è la parte user-faced nella quale ti concentri, devi combinare tante cose, probabilmente ha tanta roba custom. Talvolta i nostri back-end sono spesso un sistemino crude con 30 righe di logica di business e un piccolo sistema di diritti. Buona parte degli use case
perfettamente, l'hai descritto esattamente in maniera molto banale dove si vuole posizionare Platformatic, sostanzialmente.
Altra domanda, perché io ti ho seguito su Twitter e penso che sia una delle parti fondamentali, nonché uno degli elementi discriminanti per un prodotto open source o anche commerciale che voglia posizionarsi, voglia attirare l'attenzione e coinvolgere una base sempre più grande, la documentazione, che è la grande spada di Damocle, no? Per gli sviluppatori, che a differenza di tanti altri ingegneri in genere, nel senso ampio, la vedono come un grande peso. Questo mi viene dalle tante conversazioni che ha avuto. Per voi, come è stata scrivere la documentazione e quali sono state le linee guida che avete seguito per la creazione di questa?
Allora, prima di tutto, io vengo dall'esperienza di due progetti che hanno... diciamo che ho abbastanza esperienza al riguardo, nel senso che ho visto le persone come utilizzano la documentazione di Fastify, ho visto le persone come utilizzano la documentazione di Node.js, so quali sono i pro e i contro dei vari approcci, e in particolare hai due aspetti. Tu vuoi fornire, in realtà, la documentazione, ci sono vari tipi di documentazione, ok? Tu hai bisogno di avere la parte più di reference, se vogliamo, hai bisogno di avere una parte più di guides, di guide, ok? Che ti dicano cosa fare e come, ok? E che sostanzialmente siano abbastanza dei tutorial che ti consentono di essere produttivo abbastanza velocemente. E questo diciamo è un po' la strada che abbiamo seguito. Non abbiamo c'è molta documentazione da scrivere, però tuttora, ok, nel senso che alcune cose sono poco documentate e c'è ancora molto da fare, ecco. Quindi non voglio dire che Platformatic ha una documentazione perfetta, anzi, Platformatic non può. C'è se qualcuno vuole scrivere della documentazione, ben volentieri. Ecco, siamo molto disponibili a fare la review di pull request per ogni cosa, però è così, ecco, è abbastanza. Scrivere docs è tosta.
Sì, su questo mi piace aggiungere una cosa, che è una roba che ho scoperto qualche anno fa, che in realtà mi ha cambiato il modo di vedere la documentazione, ed è un framework fatto da Canonical. Non è un software, ok? È un paradigma. Io lo chiamo framework nel senso più lato del termine. Si chiama Diataxis Vedere sta cosa mi ha completamente cambiato il modo di immaginare e di visualizzare la documentazione. Cosa dice Diataxis? Diataxis dice più o meno quello che ha detto Matteo poco fa, cioè che la documentazione è fatta da elementi diversi che hanno finalità diverse e parlano lingue diverse, no? Cioè tipo la parte di tutorial, che sono quegli elementi pratici che sono più guidati alla parte di learning, quindi ti accompagnano nell'apprendimento. Poi ci sono le auto guides, che sono simili ai tutorial, ma sono più legati a un task che devi svolgere, quindi sempre molto pratica, ma con una finalità completamente diversa. Poi ci sono le spiegazioni, che invece sono legate all'apprendimento, sì, ma più teorico, e c'è la reference, che invece diciamo è più legata all'attività che stai facendo in questo momento e alla teoria. Insomma, un bordello, abbiamo detto. Quindi devi soddisfare tanti ambiti e questa è la complessità. Probabilmente è difficilissimo scrivere la documentazione e probabilmente, e lo dico da sviluppatore, al di là del fatto che sia un progetto open source o meno, la documentazione diventa un elemento fondamentale proprio per il passaggio della conoscenza. Ti faccio un'altra domanda però. Saltiamo su un'altra piccola cosa. Noi conosciamo, o almeno io conosco, la tua, tra virgolette, avversione verso gli ORM, no? Com'è stato scrivere un data mapper avendo questo punto, questo principio?
Ah, il problema degli ORM, il mio principale problema con gli ORM nasce relativo al concetto di model. Ok, il concetto di model è una delle cose più sbagliate che la industry abbia partorito. Ok. Addirittura c'era un flusso di pensiero che diceva devi fare il fat model, ok? Ed è sostanzialmente quello che tu trovi oggi nella maggior parte dei sistemi MVC, è un fat model. Sì, cioè, sì. Cos'è un fat model?
Team
un
fat model, fat model si dice.
È così, hai capito? Il fat model è, cioè, tu quando tu hai sviluppi un sistema, ok? Tu vuoi che il tuo tu vuoi che un componente abbia numero minore di responsabilità possibili e quando scrivi una singola funzione, una singola classe, vuoi che questa abbia il minor numero di responsabilità possibili. Più responsabilità ci metti dentro, più diventa difficile scrivere quel codice, ok? Mantenerlo nel lungo periodo, capire quello che sta succedendo, è tutta una serie di cose. Cosa succede? Succede che questi fat model cominciano ad avere svariate responsabilità. Prima di tutto sono degli oggetti in cui mi contengono i dati che vengono dal database, sono dei mapping. Tipicamente poi hanno anche un metodo che si chiama load o un metodo che si chiama save, ok, per aggiornare le cose. Molto spesso questi fat model hanno anche le capacità di fare query sul database, quindi tu puoi anche navigare la cosa. Ma siccome sono dei modelli, gli sviluppatori cominciano a infilarci dentro anche business logic. In 0-2 non capisci più quello che sta succedendo lì dentro. È impossibile. Dopo un po' diventa, quando cominci ad averne 100-200 di questi, non sai più cosa sta succedendo.
Sì, io mi ricordo quando lavoravo o comunque facevo anche talk su Laravel, uno dei problemi principali era il model user, perché uno dice tanto tutto ciò che succede in un framework MVC passa all'utente, cioè l'utente fa qualcosa, quindi ci veniva messo dentro il model user tantissima business logic, tant'è che dicevano state attenti a fare questo perché a un certo punto vi trovate 2000 righe nel model user, quando in realtà le cose andrebbero separate. Però viene concettualmente viene molto a dire vabbè, il model è lui che fa le cose, mettiamoci dentro la business logic.
Questa cosa qui ti porta a scrivere sostanzialmente spaghetti code.
Esatto. Okay?
E trovi avere, che è contrario a tutti i principi del buon codice. Se vuoi che chiunque ti dice adesso non voglio fare quote lunghissime, ma i principi Unix dicono fai una cosa e falla bene, ok? E costruisci sistemi complessi basandoti su cose che, hanno una, che fanno una singola cosa e fatta bene, ok? E questo per me è uno dei di quello dei principi che seguo. Cosa vuol dire quindi? Come si traduce nella pratica? Nella pratica si traduce, a questo si aggiunge un altro aspetto. Abbiamo una delle cose più difficili quando utilizzi un ORM è appunto navigare gli oggetti, navigare la catena degli oggetti. Nella pratica, nella mia esperienza personale, nel 9 casi su 10 la query SQL che genera l'ORM è sbagliata o è lentissima o è problematicissima. Ok, per cui è meglio non fa, cioè è meglio non fargliela fare. Cioè siamo abbastanza vicini al non fargliela fare, che sia meglio non fargliela fare piuttosto che fargliela fare, ecco, fargliela generare. Quello che vuoi fare tipicamente è scrivertela a mano. Perché? Perché tipicamente vuoi andare anche a sfruttare determinati indici, vuoi far sì che la tua query sia strutturata in un certo modo. Non ti vuoi affidare al database, ok? Perché nel momento in cui tu all'ORM tu affidare al database runtime, perché nel momento in cui se tu non lo fai ti stai mettendo in casa una ticking bomb, ecco, sono tutte query che secondo me dopo un po' ti vanno a esplodere al primo problema di produzione. Cioè, in un progetto che ho fatto non troppo tempo fa c'era questa bellissima query, aveva un problema di prestazioni enormi e c'era questa bellissima query che per eseguire metteva un roll off, faceva partire una transazione, metteva un roll off su tutte le righe di una tabella. Bello, eh?
Un utente per volta.
E si lamentava che era lenta, capito? E il database moriva, l'applicazione moriva, c'era un timeout, era un macello. Okay?
No, io ho avuto un'esperienza simile quando ero giovane. Mi sono innamorato del DDD, no? E a quel punto avevo, con Symfony, lo ricordo ancora il dolore, devo dire, avevo sviluppato un'applicazione anche complessa, era un sistema di booking per esperienze abbastanza articolato, c'erano una trentina di tabelle che entravano in gioco con relazioni e complessità, e ho detto, vabbè, proviamo a usare il DDD e creiamo le fat entity, come dici tu, quindi c'era un aggregato che faceva le sue cose, le entity, nestare logica di business fino al livello ennesimo, morale della favola, la chiamata dell'endpoint che mi faceva poi quel calcolo che era distribuito all'interno di tutto l'albero delle entity, 72 query. Adesso, tu ci puoi anche mettere il Redis davanti, ok? Ma la prima query è quella che ti scassa tutto. E come fai se un motore di booking dove Redis davanti non lo puoi mettere perché ti servono i dati a real time? E riscrivi l'applicazione e allora ti fai le query a mano, dividi il dato dalla logica, e qua una piccola... da qui si vede la mia disaffezione per la programmazione oggetti, proprio da questa esperienza viene il fatto che io non utilizzo più oggetti... No.
I modelli sono il problema, non gli oggetti.
Sì, sì.
Il problema della programmazione oggetti è che se tu vai a vedere quando era stata pensata, eccetera, 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 in realtà il problema di fondo è proprio lì, è nel fatto che tu metti nello stesso oggetto, nello stesso componente, l'oggetto, il dato e la funzione per operare su quel dato. Che per me è sbagliato come principio proprio.
Esatto, e da là, è proprio da quell'esperienza che poi io non ho più utilizzato classi in vita mia, da allora faccio solo funzioni e oggetti che contengono, wrappano il dato. Tra l'altro il mio codice è diventato molto più semplice alleggerendomi di tutto quello di quell'ambaradan. Visto che il tempo vola, mi piacerebbe farti l'ultima domanda.
Vai.
Se Leo non ne ha altre. Cosa E qua ti parlo non solo legato a Fastify, non solo legato a Platformatic, ma anche legato a Fastify, comunque da creatore e mantenere di progetti di una certa dimensione. Però cerchiamo di stare più vicini a Platformatic, che mi interessa parecchio. Come fai a decidere, a farti guidare, se una feature deve entrare o non entrare? Nel senso, dove va la feature? A livello framework, a livello meta framework, a livello linguaggio? Come fai a discernere, o a livello utente che si deve scrivere il suo endpoint personalizzato? Come fai a discernere dove debba andare questa feature?
Allora, se l'utente se la può, cioè la mia valutazione è, prima di tutto, è quanto è facile da fare, ok? È alla portata di tutti, sì, no, è alla portata della mia persona, cioè nel momento io scrivo codice o faccio cose sostanzialmente vedendo chi è la mia persona, l'utente tipo del mio software. E quindi se l'utente tipo del mio software può farsela da sola, se la fa da sola, ok? Cioè non... Molto spesso però non se la può fare da sola, ok? Perché non è sopra le proprie competenze, banalmente, non è, e non c'è niente di sbagliato nel dirlo, ok? Se mi dici come implementi un l'exchange di TLS, beh, sicuramente se mi dai la specifica è capace che te lo implemento, buchi di sicurezza che ci infilo 100.000, ok? Per cui forse è meglio che io non lo scriva quel codice, ok? Per darti un'idea banale, pragmatica su qualcosa di... per cui non vuoi scriverti la roba della libreria OpenSSL a mano, ma vuoi avere qualcosa di sopra. Oppure, ma guarda, secondo me, se tu vuoi utilizzare dei form, forse dovresti andare a proteggerli col metterci un CSRF token. Ecco, un CSRF token è una libreria, è qualcosa che tu non vuoi farti a mano. Perché? Perché devi, per sapere quella roba lì bene, come fare quella roba lì, devi essere un security expert. E se tu non lo sai, lo diventi a suon di mazzate, ok? Questo, per esempio, è un caso realistico. Io ho dovuto studiarmi tutta sta roba perché abbiamo avuto una vulnerabilità di sicurezza, un paio di vulnerabilità di sicurezza su Fastify, su CSRF, e mi sono reso conto che il 90% delle applicazioni che vedo sono vulnerabili a questo tipo di attacco, capito? Bello, veramente bello. In pratica, se tu utilizzi un cookie per sbaglio e hai un form un multipart, una roba che per caricare, sostanzialmente poi il tuo sito è vulnerabile per qualunque cosa, ok? Per darti un esempio di...
Cioè praticamente il 90% dei siti di upload, dei form di upload che si vedono in...
Il 90% dei form di upload oggi sono vulnerabili a attacchi di vario tipo, ok? Se non ci metti un CRF protection sei vulnerabile. Per darti un esempio, per darti un'idea, perché questa è bellissima, i form di upload, il multipart o form date o multipart non passano tramite cores.
Ok, io questo non lo sapevo.
Non passano tramite cores. Vengono chiamati e definiti simple queries, simple qualcosa, e non passano tramite cores. Quindi io posso caricarti una pagina qualunque, una cosa che manda una multiple, un upload form verso il tuo sito, e se tu sei loggato su quel sito e hai un cookie di autenticazione, quel cookie va. Bello, eh?
Boh, io è da un po' che non faccio form di upload perché utilizzo il buon vecchio S3 con i presigned URL.
Cioè, tante cose, capito?
Sì.
Cioè, usare questo tipo di scelte è anche una forma di sicurezza. Tu utilizzi quello, quindi di questa roba qui non ti devi preoccupare, capito?
Però... Sì, però dal punto di vista del maintainer tu dici: io non mi prendo la responsabilità di farti la feature che esula dalle mie competenze, o Se la faccio.
No, non te la faccio fare a te perché so che sicuramente non te la farai, quindi tocca a me fartela. Ok. E questo è un po' uno dei tenant, dei principles che seguo quando sviluppo, quando decido cosa sta dentro, cosa sta fuori. E per cui se non mi rendo conto che la possa fare tu, non la sto nemmeno a... tipicamente la metto dentro. Che la metta dentro come un plugin, una feature nel framework principale, che la metta dentro come un plugin ufficiale, un plugin o un'altra libreria che si usa, ma comunque... Blast ufficiale per fare quella cosa lì dipende dal caso specifico della feature. Chiaro. Però è qualcosa su cui tipicamente, se mi rendo conto che l'utente non può farcela, normalmente sono cose integrate. Per dirti cose interessanti che abbiamo dentro Fastify, per esempio, c'è tutto il discorso di gestione dei flussi OAuth, ok? Tu non te la vuoi gestire da sola, capito? Perché
che palloso.
Prima di tutto è palloso, ma poi se ci provi fallisci miseramente, cioè nel senso non è, è qualcosa che chi ha bisogno di la maggior parte degli utenti non sarebbe in grado di implementarselo, ecco. E quindi ed è palloso, tra virgolette, come hai detto, ma questo è un altro... È un altro discorso, però la maggior parte degli utenti non ha le competenze. Ecco, anche.
Chiaro, chiaro. Io credo che, guardando l'orologio, penso di aver utilizzato quasi tutto il tuo tempo libero, se non tutto.
Quindi... Il mio tempo libero non esiste, il tempo allocato a questa cosa. Il mio tempo libero è passato a cambiare pannolini, quindi non... e a stare con mia figlia, ecco. Quindi di certo non il mio tempo libero, però ecco, sì, la maggior parte.
Ti capisco, oddio quanto ti capisco. Passiamo quindi al momento del paese dei balocchi, il momento in cui i nostri host e i nostri guest condividono con noi un libro, un talk, un vino, un qualunque cosa abbia catturato la loro attenzione e che hanno piacere appunto di condividere con noi, con la community, con gli ascoltatori di GateBar. Quindi la mia domanda è: Matteo, hai qualcosa da condividere con noi?
Ti conduco nel paese dei balocchi.
Ah, il paese dei balocchi.
Sì, con il mio amico Manuel e il mio amico Maxim abbiamo quasi finito di scrivere il libro su Fastify, edito da Pact, e quindi potete andare a comprare, scaricare, farlo, insomma.
Ah, cool, me l'aveva accennato Manuel, bello, bello, bello. C'è già un link?
Io posso condividere questo, capito?
Matteo, c'è già un link per il libro?
Sì, ma aspetta.
Ah sì, la vedo.
Vabbè, l'ho postato lì.
Lo mettiamo nelle note dell'episodio. Leo, tu hai qualcosa da condividere con noi?
Allora, io sono arrivato un po' impreparato, però ho recuperato all'ultimo una storia che allora, in realtà i balocco sarebbero gli AirTag. Mi è venuto in mente perché mi ricordavo di una storia dove una persona ha perso una valigia dove c'era un AirTag e è riuscita a recuperarla abbastanza velocemente, però si è resa conto di come lei sapeva esattamente dove era la valigia, mentre il sistema internazionale del tracking delle valigie no. E visto che quando sono andato...
Mi sembra di ricordare la tua situazione al FOSDEM.
E poi sono andato a Milano a fare il team meeting con Matteo e tutto, mi è stata persa la valigia, non avevo gli AirTag, ho comprato gli AirTag e quindi suggerisco la lettura di questo articolo e l'acquisto perché mi sono reso conto che in questi casi se non c'è anche un intervento da parte di chi perde la valigia, cioè proprio dell'utente, queste valigie vengono... non so, vengono un po' perse. Ho letto una statistica dove il 92% delle valigie che vengono perse vengono riconsegnate, che secondo me non è una percentuale così alta, perché vuol dire c'è un 8% di possibilità che la vostra valigia venga persa e non la rivedrete più. E cerchiamo di evitare.
Sì, sì, ricordo com'era il tuo umore al FOSDEM, lo ricordo benissimo. Io ho un libro... Mi è arrivato avantieri, ho avuto modo di leggere solo il primo capitolo, è uno dei più bei libri che io abbia mai iniziato a leggere, perché in realtà ne ho letto solo forse le prime 10 pagine, ma è molto molto interessante. Ho fatto un casino per farmela arrivare, perché su Amazon Francia e Amazon Italia non l'ho trovato. Il titolo è Work in Public, The Making and Maintenance of Open Source Software, di Nadia Egbal, il nome più difficile del mondo da pronunciare. È un libro veramente bello, quindi se volete, tra l'altro aggiungo un'altra cosa, è impaginato da Dio, ragazzi. Quindi se volete buttarci un occhio, fatelo. È un, secondo me, uno di quei libri che deve stare sulla scrivania di chi in qualche modo si connette, si avvicina o quantomeno osserva il mondo dell'open source. Detto questo, io ringrazio Matteo per essere venuto a trovarci, per aver bevuto con noi il suo caffè.
E ciao ragazzi,
alla prossima. Grazie Matteo.
E quando volete sono qua. Io ti direi che ci rivediamo. Adesso te la metti in calendario, ok? Qua da inizio luglio, ok? Che io sarò al mare, quindi possiamo fare una Git Bar Session. Io mi collego direttamente dal mio bar preferito a Milano Marittima e mi sorseggio uno spritz, ok?
Così. Io faccio la stessa cosa da San Teodoro in Sardegna,
così io lo faccio dalla Versilia
e facciamo un'edition, una summer edition di sta cosa. Avrò anche delle novità tecniche di cui parlare, e quindi secondo me è molto carino, ecco. Quindi se lo vogliamo organizzare qua da luglio, così un po' più volante, ecco. Adesso ho la telecamera, ho il microfono, siamo tutti un po' così, una cosa un po' più, come sciolta. Dire sciolta o simile, secondo me si può pensare, perché c'ho anche quelli portatili,
anche noi. Allora, ha giudicato per un Git Bar in flip flop direttamente a luglio. Grazie, grazie di nuovo Matteo, grazie di cuore.
Ciao,
ciao, ciao, tutti.
Ciao, 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 ciao.
Git Bar, il circolo dei full stack developer. Una volta a settimana ci troviamo davanti a due birre e con Brin Repo parliamo di linguaggi e tecniche di sviluppo web, di metodologie e di strumenti immancabili nella cassetta degli attrezzi dei full stack dev.